Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Un'estate italiana con la voglia di vivere notti magiche in bianco nero. Abbiamo calendario, abbiamo anche un orizzonte finalmente, ma con una grande incognita legata alla quarantena. 124 le partite in 44 giorni, si giocherà fino alle 23:30, sperando che sia bella di notte questa Serie A. Buon pomeriggio a tutti da Marco Spadavecchia, Yves Roche in regia in compagnia di Filippo Amedeo, pronti per collegarci con Luigi Schiffo come tutti i martedì. Ce l'abbiamo in collegamento Skype. Buon pomeriggio Luigi, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
E buona festa della Repubblica anche a te e a tutti i nostri amici. Il martedì terzo tempo, ovviamente nel martedì di terzo tempo non può mancare il solito spogliatoio virtuale, locker room, con l'avvocato Stendardo. Oggi parleremo ovviamente, insomma, con un taglio giuridico, come ormai abbiamo anche abituato i nostri amici, di tutto quello che riguarda, insomma, l'attualità, con stipendi, con proroghe di contratti, e parleremo anche, torneremo anche sulla possibile riforma dei campionati cosiddetti minori per quanto riguarda il nostro calcio, con prestigiosi ospiti nel corso della puntata. Poi una sorpresa, ma non sveliamo di cosa si tratti, perché appunto è un ospite che fa parte del parterre del nostro avvocato preferito, a pari merito con l'altro di avvocato, Massimo Durante, più tifoso decisamente, e quindi il parterre che si arricchirà anche nel corso della seconda parte della trasmissione. Poi un'altra bella sorpresa a cavallo delle 16 che riguarda calcio e cinema e anni 80. Sorridi appena, e quindi ti lascio commentare questo lungo preambolo che ho fatto per presentare il terzo tempo di oggi, Luigi.
E beh, avremo tantissimi ospiti e importanti, e quindi sicuramente avremo tanti argomenti da toccare, alcuni in maniera più, diciamo, legata alla stretta attualità, altri come l'ospite che ricordavi tu adesso, sugli anni 80, cinema e dintorni, con il sorriso sulla bocca, perché sicuramente è un personaggio che richiama, per quanto riguarda i film sul mondo del calcio, i più simpatici, che sono rimasti un po' nel cuore di tutti quelli che, quando sono usciti quei film, erano ragazzini o comunque giovani che si appassionavano a questo tipo di pellicole, ecco. Quindi sicuramente un discorso anche generazionale, quello di un certo tipo. E poi naturalmente, credo Marco, avremo i soliti nostri voti da raccogliere,
il nostro sondaggio quotidiano oggi... che oggi riguarda lo scatto breve, la velocità sui 150, 60, 70 metri. Sono quattro i candidati come sempre, e quindi anche grazie al lavoro in regia di Yves Roche abbiamo preferito, tra i tanti velocisti della Juventus, Laudrup, Rui Barros, Di Livio e Ronaldo. Quindi scatenatevi anche attraverso Facebook per quanto riguarda la top skills di oggi, che riguarda appunto l'accelerazione sul breve. Sul breve tempo e ovviamente sul breve percorso. Non è stato facile, abbiamo dovuto escludere nomi illustri anche di questo fondamentale, diciamo così, attraverso questa caratteristica hanno fatto bene, anche benissimo in bianco-nero, ad esempio Andras Möller, ma non solo, insomma ci sono tanti giocatori, lo stesso Douglas Costa sul breve quadrato sostanzialmente, ma abbiamo scelto questi come scattisti in bianco-nero.
Sì, anche Michele Padovano, anche Marco Di Vaio, insomma, i nomi non mancavano, e abbiamo scelto questi quattro come sempre per rappresentare anche epoche diverse. Quindi andiamo negli anni 80 con Mickey Laudrup, che ha firmato ancora gli ultimi scudetti dell'era Platini, quindi sicuramente un giocatore che in particolare segnò il gol scudetto di quel famoso 20 aprile 1986, quando appunto poi contemporaneamente la Roma perse contro il Lecce. Quindi Mickey Laudrup era sicuramente, Platini lo ha definito il giocatore più forte del mondo in allenamento.
In allenamento, è vero.
Perché
ricordo questa definizione.
Perché aveva questo dribbling secco nel breve, e questo spunto veramente lo rendevano imprendibile. Poi a volte si perdeva un po' sul più bello, e questo è stato un po' il suo difetto che gli ha impedito di essere veramente il grandissimo campione che avrebbe voluto essere. È stato un grande giocatore, ripeto, ha firmato successi importanti, però ha sempre lasciato quel dubbio, dice, porca miseria, questo qui avesse trasformato tutto quello che poteva in palle gol o in gol veri e propri, sicuramente sarebbe stato nell'Olimpo del calcio mondiale. Rui Barros richiama naturalmente la Juventus di Dino Zoff, Coppa Italia, Coppa UEFA del 1990, il giocatore più basso che abbia mai giocato nella Juventus, infatti era anche soprannominato Muy Bassos, e sicuramente è portoghese come Cristiano Ronaldo, e quindi certo, sicuramente in comune con lui a questo, però anche lui, proprio perché per giocare a certi livelli con quel fisico devi per forza avere una velocità speciale, anche una velocità di esecuzione speciale, e in particolare ricordo anche un pallonetto sempre forse al giocatore più alto della Serie A, che era Sebastiano Rossi, il portiere del Milan, e quindi i due giocatori, gli estremi del campionato, si trovarono di fronte in quell'azione che portò poi al gol. Rui Barros, ma era un centrocampista comunque che giocava tanti palloni e appunto creava spesso situazioni pericolose, perché riusciva con il dribbling secco anche lui ad andar via, oppure comunque avere degli inserimenti molto rapidi. Per quanto riguarda Soldatino di Livio, vabbè, credo che ce l'abbiamo tutti nella mente, insomma, le sue cavalcate avanti e indietro sulla corsia di destra, aveva una specie di binario che è sempre caldo, perché era un giocatore che non stava mai fermo, e il suo spunto invece era solitamente finalizzato a un traversone, a un assist, insomma, crosta al fondo, compagno, certo, cercava rispetto agli altri un po' meno la porta, ecco. Beh, di Cristiano Ronaldo cosa dobbiamo dire?
Facciamo dire qualcosa, sì, facciamo dire qualcosa a Simone Di Noi, visto che siamo sull'attualità e siamo alla continassa con l'allenamento nel pomeriggio. Simone, ben ritrovato e buon pomeriggio a te.
Eccoci, buon pomeriggio ragazzi, un saluto a tutti.
Sarri è arrivato al Juventus Training Center poco fa per questo allenamento. Come cambia adesso che si sanno le date, si conoscono gli orizzonti, e al netto di un grande dubbio, quello che riguarda ovviamente la quarantena, e quindi come sta cambiando, come si sta preparando la Juventus a questo ritorno in campo a partire dalla Coppa Italia?
Allora, Sarri è arrivato attorno, come hai detto tu, alle 14.50 con ampio anticipo su quello che sarà l'allenamento previsto per le 17.30, quindi come insomma possiamo vedere negli ultimi giorni a questa parte anche gli allenamenti vanno in direzione tardo pomeriggio per iniziare, no, un po' ad abituarsi a quelli che saranno gli orari. Ieri il calendario è stato ufficializzato, una gara alle 17.15, una alle 19.30 e poi tutte le altre alle 21.45, quindi anche per noi faremo tarda serata, ma non per le feste, insomma, ma per lavorare, esatto, esattamente. Ci si inizia adesso a preparare, perché una data c'è, che è quella del 22 giugno, in cui ripartirà il campionato in quel di Bologna al Dallara, ma c'è insomma anche, diciamo così, una parvenza di data, manca l'ufficialità, perché per l'anticipo chiesto dalle squadre serve un decreto del presidente del consiglio, che non vieti più le manifestazioni sportive fino al 14 giugno. L'obiettivo delle squadre è scendere in campo quantomeno il 12 Juve-Milan e il 13 Napoli-Inter. Al momento si resta sul fine settimana, quindi 13-14, però insomma si rientrerà in campo in quel lasso di tempo lì, quindi adesso inizia il conto alla rovescia, perché mancano poco più di una decina di giorni circa al ritorno in campo, e si rientra in campo giocandosi un trofeo, un titolo, e che alla Juve sappiamo molto bene va portato per forza di cose a casa. Sarri arriva comunque dall'unico titolo giocato, di quello la Supercoppa italiana persa, e quindi c'è anche un po' di pressione da questo punto di vista, perché approcciare al campionato con due trofei persi sarebbe chiaramente un problema. E, insomma, ci si prepara anche mentalmente ad un tour de force davvero importante e rilevante, in cui la Juve più delle altre, ecco, non può permettersi di sbagliare sin da subito.
Luigi.
Sì, manca ancora una decina di giorni, abbondante, insomma, però volevo sapere da Simone se il 4-3-3 mi pare che ormai sia il punto di riferimento, quindi mettiamolo lì, però che tipo di tridente secondo te dobbiamo aspettarci, visto anche che
con o senza Douglas,
i giocatori
in pratica
una condizione un po' diversa, perché di solito quando si inizia, e questo è come cominciare di nuovo, diciamo i giocatori brevilinei, quindi penso a Douglas Costa, Dybala, entrano subito in condizione, potrebbero essere loro due insieme a Cristiano Ronaldo a formare il tridente, oppure ti aspetti qualche altra soluzione?
Io credo che possano essere proprio loro due, ovviamente scongiurando da qua al 12 di giugno, mettiamolo come data ideale, problemi fisici, ovviamente. Però credo che si possa partire da loro due assieme a Cristiano Ronaldo, sia per il motivo che hai detto tu, Luigi, ossia il fatto che entrano prima in forma degli altri, perché sono più piccoli, ecco, hanno bisogno di meno tempo, ma anche perché nella testa di Sarri penso il tridente ideale possa essere questo, quindi Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Poi Douglas Costa sappiamo molto bene che spesso e volentieri non è a disposizione per i suoi problemi fisici e quindi si deve fare di necessità virtù, e su Dybala, Cristiano Ronaldo un po' di alternanza serve, perché soprattutto in determinate gare una punta che riempie l'area di rigore è necessaria. E, insomma, voi ne avete visto molto più di me di calcio e sapete quanto sia importante tenere occupati i difensori centrali anche con una punta in area di rigore. Quindi l'idea di partenza di Sarri è Dybala, Ronaldo, Douglas Costa senza dubbio, e poi diciamo che ci sarà spazio per tutti, giocando ogni tre giorni saranno necessari tutti i componenti della rosa, e anzi questa dovrà essere la forza della Juve, perché rispetto alle concorrenti, alla Lazio su tutte ha molti più giocatori a disposizione, quindi deve sfruttare liberamente tutti fino in fondo, e poi per i ragionamenti di mercato ci sarà tempo per vedere chi sarà e chi farà parte della prossima rosa, però adesso saranno tutti disponibili e indispensabili.
Turnover, vedremo se starà part-time verticale o orizzontale per Douglas Costa, full-time invece il lavoro di Simone Di Noi. Grazie davvero dalla Continassa, un saluto, a risentirci e buon lavoro.
A voi ragazzi un saluto.
Grazie per questo aggiornamento con l'allenamento pomeridiano. Intanto cominciano a scriverci per quanto riguarda lo scatto breve, la skill analizzata oggi. Giuseppe da Benevento, soldatino di Livio senza alcun dubbio, e poi Gallo, Mirko, Rui Barros, chi dice il contrario non ha mai visto le maglie senza i nomi. Vi dobbiamo un indizio, caro Luigi Schifo, continua il Mister X. Dopo aver ascoltato la voce camuffata dell'uomo misterioso in bianco nero, vi diciamo che Mister X ha disputato in campionato, perdendolo, un unico derby della Mole. Questo è l'indizio di oggi. In palio c'è la straordinaria polo dei colori, con i colori di Radio Bianconera. Per ovviamente partecipare, ricordo le regole, un indizio al giorno qui a Terzo Tempo, una settimana di tempo per trovare la soluzione. Ovviamente solo attraverso il 340-5425-324. Già due polo aggiudicate, questa è la terza per quanto attiene alla serie di Mister X pre-campionato, diciamo così, pre-ripresa, visto che ci sarà poi da parlare di calcio nel corso, per fortuna, nel corso delle prossime settimane. E poi vi dobbiamo un vincitore per quanto riguarda la Top Skills di ieri. Il miglior fantasista è, rullo di tamburi, Leroy Michel Platini davanti a Del Piero, Baggio e Zidane. E Luigi Schifo ride, compiaciuto, anche per quanto riguarda l'esito di questo sondaggio. È così.
Tu sai che quando sento Platini io mi illumino, però va bene così. Però qui la
ti abbiamo visto
veramente,
infatti, con una luce diversa, proprio al nome di Michel.
È così. Penso che sia una cosa in comune a tutti quelli che l'hanno visto giocare.
E quindi, questi, tantissimo davvero da dire, ricchissimo il menù di oggi per quanto riguarda una puntata di Terzo Tempo, che ovviamente dalla prossima parte, quindi dopo la pausa, andrà a parlare di riforme, andrà a parlare anche degli altri campionati, cercando di capire attraverso l'avvocato Stendardo quali siano le soluzioni migliori anche in termini ovviamente, come detto, di riforme, ma non solo. E poi avremo una bella sorpresa, un ex bianconero, ma non vi diciamo di più perché insomma siamo in attesa di capire se in grado di essere perfezionato il collegamento, che dopo la pausa e dopo il notiziario sportivo vivremo insieme, quindi rimanete con noi.
Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Terzo Tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 24 minuti dopo le 15. Questo è il talk show di Radio Bianconera, un viaggio di andata e ritorno attraverso cose, i nostri commenti e soprattutto i vostri messaggi durante il pomeriggio. di Radio Bianconera, quest'oggi in compagnia di Luigi Schiffo via Skype. Tantissimi gli argomenti, lo abbiamo detto, ovviamente si cominciano a dare preferenze per quanto riguarda la domanda di oggi, il sondaggio di oggi, il miglior fantasista. Le stiamo completando praticamente tutte per quanto riguarda appunto le skills, le abilità, i fondamentali dei grandi giocatori della Juventus, ricordando l'indizio del Mister X, del nuovo Mister X, e quindi provate a indovinare l'identità di questo giocatore della Juventus, appartenente alla storia bianconera, quindi, che ha disputato in campionato, perdendolo, ribadisco, un unico derby del Mole. Poi avremo modo nel corso della puntata, magari grazie al lavoro in regia di Yves Roche e di Filippo Amedeo, di riascoltare la voce camuffata del nostro Mister X. Abbiamo avuto le ultime dalla Continassa per quanto riguarda gli aggiornamenti di questa seduta pomeridiana che andrà in scena nel pomeriggio con Maurizio Sarri già al centro sportivo bianconero. Il calendario che ora conosciamo bene per quanto riguarda la Juventus, e si parte contro il Bologna il 22 giugno alle 21:45, e poi gara contro il Bologna fuori casa, gara interna contro il Lecce il 26 giugno alle 21:45 sempre, poi la trasferta contro il Genoa, il derby della Mole. Insomma, lo conoscete bene il calendario bianconero. E detto questo, Luigi Schiffo, ti ritrovo e ti rivedo, insomma, quanto cambia secondo te, in attesa di collegarci con i nostri prossimi ospiti, domanda già fatta nel corso della passata settimana, ma insomma proviamo a ribadirlo ancora, cercando di interpretare anche magari di interpretare quale possa essere il lavoro fatto ad hoc da parte di Maurizio Sarri. Come cambia giocarsi una coppa pronti via dopo un periodo di sosta così lungo e verso un tour de force fatto di tantissime partite ravvicinate? Se consideriamo la Serie A sono ben 124 in 44 giorni, e considerando il caldo, l'estate, insomma tutte le variabili che conosciamo bene.
Sicuramente sono tante variabili, soprattutto in una situazione che non si è mai verificata prima. Qualche volta è stata assegnata la Supercoppa come primo trofeo stagionale, quindi nel calcio d'agosto, e quindi magari è una situazione paragonabile a quella. Alcune volte la Juve ci è arrivata bene, altre volte un po' meno bene, però credo che questa volta invece ci sia intanto la partita con il Milan, che è da portare a casa, perché la Juve ha sofferto tanto,
senza dubbio, trovando un pareggio con grande fatica a San Siro, appunto.
Esatto, e quindi non può assolutamente non essere sintonizzata dal primo momento su quella partita, perché rischia di compromettere tutto, e soprattutto con Sarri, che appunto dopo aver perso la Supercoppa credo che voglia intanto cercare di portare a casa questo trofeo e poi vedere come proseguirà la stagione, perché io comunque continuo ad avere i miei dubbi che ci siano 100% di possibilità che si giochino tutte le partite, visto che non è cambiato il discorso della quarantena per adesso. Possibilmente magari cambierà più avanti, però stiamo a vedere cosa succederà. Quindi intanto la Coppa Italia inizia ad avere un peso specifico molto elevato anche dal punto di vista proprio psicologico, perché significa entrare bene nella stagione e far capire insomma che la Juve c'è con la testa e che sa come si fa a vincere, anche se si parte subito pronti via con Juve-Milan vera che dà un posto in finale, insomma.
Anche perché nella peggiore delle ipotesi, algoritmi, abbiamo parlato ieri anche con te in collegamento, diciamo così, abbiamo provato a interpretare l'indirizzo che vorrebbe appunto questa media ponderata, tenendo in considerazione le gare giocate in casa e le gare giocate in trasferta, sostanzialmente potrebbe essere il più grande trofeo assegnato quest'anno, con la grande incognita relativa al nodo quarantena, intendo la Coppa Italia.
Sì, esatto, nel senso che giocandosi in pochi giorni è probabile che la Coppa Italia comunque venga disputata regolarmente. Queste tre partite che mancano si riusciranno a giocare, almeno questo credo che dovrebbe succedere, qualcosa di imponderabile, perché questo non avvenga, e quindi quello si fa. Poi tutto quello che viene dopo è tutto di guadagnato. Per adesso la Juve naturalmente deve mettere nel mirino la Coppa Italia come se fosse il trofeo più importante della stagione, e poi piano piano si arriverà eventualmente alle partite di campionato. Ad agosto c'è la possibilità della ripresa anche delle competizioni UEFA, quindi anche della Champions, e quindi insomma non mancheranno le partite importanti, ma questa Coppa Italia quest'anno, per la situazione particolare che stiamo vivendo, ha sicuramente un peso specifico maggiore rispetto agli ultimi anni, dove già comunque la Juve, vincendo la ripetizione, aveva valorizzato questa competizione, appunto, che in altri anni passava quasi sotto silenzio.
4 vinte da Massimiliano Allegri. Abbiamo la possibilità di collegarci con Guglielmo Stendardo via Skype, quindi apriamo il corner con l'avvocato che da sempre, insomma, nelle ultime settimane arricchisce il nostro martedì. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, in attesa di collegarci anche con altri ospiti del tuo ricchissimo parterre, oggi parliamo, insomma, di tanti argomenti durante quest'ora, per quanto riguarda ovviamente la solita lettera che ascolteremo nel dettaglio, la tua lettera che parla, come sempre, come spesso accade, di riforme. Riforme che passano anche attraverso il cosiddetto calcio minore. Sento delle altre voci in bassa frequenza, quindi probabilmente sono anche pronti altri ospiti a intervenire. Ancora no, mi dice Filippo Amedeo, il fondo salvacalcio che abbiamo sponsorizzato e caldeggiato più volte attraverso questo spazio. Senti, ma io comunque le voci continuo a sentire.
Una voce di un profeta,
ecco, ce lo fai anche vedere, Yves, il profeta?
Non riusciamo a vederlo. Profe, ci sei?
Io mi sento.
Ah, il profeta Hernanes. Ti ascoltiamo però. Allora, buon pomeriggio.
Eccolo lì, è apparso.
Però il profeta, la cosa più importante è la voce. Quindi
esatto. La voce è il messaggio. Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, una conoscenza nota al nostro calcio, in attesa di vederlo, si stanno prodigando in regia. È un piacere averti qui in collegamento telefonico, in questo habitat bianco-nero che tu conosci bene. Buon pomeriggio, Hernanes.
Buon pomeriggio, un piacere mio parlarvi, ascoltarvi e sapere cosa succede lì in Italia, perché qua siamo a casa, quindi voglio sentire quali sono i pensieri, cosa succedono, quindi sono curioso.
Guarda, io i pensieri te li lascio dire da un tuo ex compagno di squadra, l'avvocato Guglielmo Stendardo, voi insieme alla Lazio, e poi magari ci dici tu cosa succede lì in Brasile. Tu oggi al San Paolo, per quanto riguarda il campionato brasileiro, tra l'altro un campionato in cui sei anche rinato calcisticamente, ovviamente adesso tutto fermo anche lì, è così?
Sì, è qua tutto fermo. Qua ci pensavo proprio ieri, già da quasi 3 mesi che sono a casa qua, fermo. No, non fermo perché ho una palestra qui che mi alleno, che cerco di mantenere la forma, però è veramente una situazione incredibile, 3 mesi quasi senza giocare, è brutto. Però sì, i casi qua stanno arrivando, ogni giorno aumentano, quindi non possiamo fare niente, bisogna aspettare, avere la pazienza che le cose tornino un po' nella normalità.
Qui si vede la luce, diciamo così, proiettandoci alla fase 3 di questa emergenza. Ci dicono che hai le telecamere spente, dovresti provare ad accendere la telecamera di Skype, non so in che modo, forse cliccando sull'icona della telecamera. Intanto
no, la mia telecamera ho già cliccato, qua dice che è accesa.
Beh, è il bello della diretta 3.0, possiamo dire, no? Luigi Schiffo, hai un interrogativo per il profeta?
Io lo vedo,
Ah,
io
voi lo
vedo.
Vedete?
Io lo vedo, ma non in diretta, lo vedo attraverso l'altro canale. Quindi
loro lo vedono e noi no, facciamo qualcosa, presto! E sentiamo anche delle voci... Vabbè. Senti, facci la cronaca, Gigi, perché noi non vediamo, quindi. E intanto lascio a te la parola.
Sì, solo lui che si piegava, immagino che sia un bambino vicino a lui, a occhio, vista la voce. Però adesso la domanda che volevo fargli è questa: per come conosce lui l'ambiente della Juve, Hernanes? Lui ha vinto, insomma, 2 scudetti, quindi sicuramente sa come si fa a vincere. Partire così, dopo una situazione del genere, pronti via subito Juve-Milan, subito decisiva per la Coppa Italia, chi rischia di più tra le due squadre, la Juve o il Milan?
Una partita così secca, sicuramente, diciamo, il Milan ha un vantaggio, secondo me, perché la Juve, se a mio modo di vedere, è la squadra più forte ancora che c'è in Italia e non è il più forte nel mondo, quindi se si mette bene è difficile, quindi arrivando così dopo una pausa grande, magari il Milan avrà questo piccolo vantaggio di aspettarsi o magari avere la speranza di prendere la Juve non così preparata come sappiamo.
Eccoti, ti vediamo. Loro, benissimo, Hernanes, fantastico.
Che loro arriveranno, quindi per Milan è un piccolo vantaggio secondo me.
Ecco, qui invece più cuore che ti riguarda, tra Lazio e Juve, questa corsa a scudetto, chi potrà avvantaggiare eventualmente questa lunga sosta? Hernanes.
Io alla Lazio veniva è un momento incredibile e secondo me la Lazio è stata un po' più pregiudicata, quindi
certo.
Perché non era facile trovare contro la Juve, fare una corsa a pari qualità, pari punti, e quindi riprendere la Lazio non era abituata a fare questo tipo di campionato, invece la Juve tutti gli anni è normale fare un campionato del genere. Penso che la Lazio dovrà sentire di più, però faccio il tifo perché dopo 8 anni che la Juve vince, se la Lazio vincesse sarebbe sarebbe molto bello per il campionato italiano.
Per il campionato sì, noi qui siamo un pochino più di parte a Radio Bianconera, ma va bene lo stesso. Io ti posso chiedere cosa ti è rimasto della tua esperienza alla Juve, comunque importante per quanto riguarda ovviamente il tuo arrivo, le tante aspettative, si è parlato anche del tuo ruolo, forse non hai giocato nella posizione migliore rispetto alle tue caratteristiche. Cosa puoi dirci in merito alla tua esperienza? Io ricordo anche un'intervista, tra l'altro hai rilasciato in zona mista, in cui tu raccontavi che Torino, la città ti piaceva, la Juventus, se non sbaglio, hai anche comprato casa da queste parti,
sì.
Ricordo
sì,
bene?
Sì, sì. Sì.
Insomma, sì, un'esperienza positiva, negativa, come puoi giudicarla adesso? A freddo, a distanza di tempo?
No, è stata un'esperienza incredibile. Ho vinto, ho giocato anche in un ruolo che ho imparato a giocare.
Ah, ok.
I primi 6 mesi ho fatto fatica a giocare in quel ruolo lì.
Davanti alla difesa.
Mi trovavo bene, però il punto è che anche se potevo adattarmi, e come ho sempre fatto nella mia carriera, ho giocato certo. diversi ruoli, quello era un altro momento da adattarmi, però non potevo mai essere quello che sono stato alla Lazio, per esempio, perché con la Lazio giocavo proprio davanti alla porta, quindi qualsiasi palla che mi capitava lì potevo calciare, era il mio punto più forte, no? il dribbling e il tiro in porta, quindi con la Juve dovevo giocare più con la testa, pensare di più, e io sono un po' più istintivo.
Però alla Lazio, c'era anche Pasquale Foggia che ti metteva
esatto,
la palla
che giusta. Tra l'altro vediamo e ritroviamo un pezzo di quella Lazio.
Sicuramente c'era anche Guglielmo che
faceva il buttafuori. Guglielmo però
dava la sicurezza, però voglio dire, no, è stata un'esperienza bellissima, ho imparato tanto, ho vinto, la mentalità Juve è quello che mi ha colpito di più, che dobbiamo vincere, non si può sbagliare, e quello mi piace, quello tipo di atteggiamento, modo di essere, di vivere il calcio, di vivere la vita. Mi piace molto di vivere per acquistare, raggiungere degli obiettivi, e quello è la mentalità che più mi assomiglia, che mi piace, che è stato bello essere coinvolto in questi progetti.
Possiamo fare il contrario adesso, Pasquale, Guglielmo, cosa ricordate invece di Hernanes alla Lazio, al di là delle straordinarie qualità tecniche? Guglielmo.
Ma un calciatore importante. È inutile descrivere le qualità del profeta, perché nell'uno contro uno era molto bravo, un gran tiro, ma soprattutto io lo ricordo come un professionista, una persona che all'interno del gruppo dava l'esempio, perché cercava di dare sempre il massimo, e quindi credo che sia assolutamente un profilo che può e potrebbe dare ancora tanto al calcio. Attualmente in Brasile ha fatto diverse esperienze, tra cui le più importanti sappiamo, Lazio, Inter, Juve, e credo che alla Lazio sia stato il periodo più bello della sua avventura in Italia.
Confermi, Hernanes? Forse
era più libero come giocatore, okay, come ruolo in campo.
Pasquale?
Ma io credo che sul giocatore ci sia poco da aggiungere, perché ha dimostrato di essere un campione in grandi squadre, perché come ha detto lui, alla Lazio è stato il suo periodo più bello perché era più libero, però poi un campione è quello che si sa adattare anche a una mentalità diversa, come lo era e lo è la Juve o l'Inter, e lui anche in quei contesti ha dimostrato di essere un grande giocatore. Ma io ricordo del Profeta di un grande ragazzo arrivato da noi con grande umiltà, ma con una grande professionalità, ed è un ragazzo semplice, molto, molto semplice, molto, molto alla mano, e credo sia stato un punto di forza importante che si è ritrovato in campo, ma credo soprattutto fuori dal campo.
Avete assaggiato il suo vino? Cade il Profeta? Se vuoi dirci qualcosa, Hernanes, la tua nuova attività di viticoltore.
No, non credo che loro abbiano assaggiato ancora, però cioè, è una nuova attività, quindi abbiamo tempo da inviarle un po' di bottiglie.
Io per scegliere i giocatori devo essere lucido, non posso.
Allora,
andare.
Prima la scelta e poi la scelta.
No, però per poi festeggiare dopo una vittoria ci vuole.
Bravo, giusto.
Luigi,
per la Serie A.
Per la Serie A, naturalmente. Luigi, vogliamo ancora una considerazione, farla insieme a Hernanes prima di salutarlo e ringraziarlo?
Sì, visto che gioca adesso in un campionato che di solito, insomma, sforna talenti a raffica, se ha qualche nome da farci, insomma, consigli per gli acquisti, preparatici ed intorno.
No, sì, allora, qua nel San Paolo noi abbiamo all'incirca 27 giocatori e 12, più di 10, che sono venute dai settori giovanili, quindi abbiamo tutti i ruoli, centrocampisti, mediano, trequartista. Noi abbiamo adesso un trequartista che è fortissimo, che è Igor Gomes, che sta facendo veramente bene, è già un nome che interessa e si parla in giro, quindi è stato Anthony che è stato venduto, quindi voglio dire, in squadra abbiamo tanti giocatori forti, e anche il Flamengo ha preso uno che era dal Goiás, che è stato l'anno scorso fortissimo, ha fatto un campionato incredibile, tanti gol, in velocità, saltare l'uomo, si chiama Michel. Niente, penso che c'è Gabigol, che è già venuto in Italia, però l'anno scorso ha fatto una cosa incredibile, ha giocato in maniera splendorosa, ha fatto più di 30 gol in stagione, quindi no, giocatori ne abbiamo e basta cercarlo.
Ultima cosa, magari avrà preso appunti Pasquale Foggia per il suo Benevento, ma ti chiedo, ma un ritorno in Italia è da escludere, Hernanes? Ti piacerebbe un giorno tornare, magari in un'altra veste? O anche da giocatore?
Prima c'era stata una trattativa, Erna, non dire nulla.
No, dici. Ecco, magari al Benevento, direttamente. Facciamola, la trattativa. Richiesta, no. L'offerta.
No, la domanda, no, io tornerei volentieri, perché sì, anche i miei figli sono lì, ho 4 figli, che 3 sono con la mamma. E mi tornerei volentieri, perché Italia ormai non lo so se sono adesso brasiliano o italiano, veramente il paese che mi è rimasto il cuore. Anzi, io quando mi fermo a giocare, io vorrei stabilire la mia dimora lì in Italia.
Fantastico. Senti, ma tu l'accetteresti una proposta da parte del Benevento? Te la faccio io la domanda.
Come no?
È un sì, ragazzi, è fatta, a posto.
C'è da parlare con Stendardo, che mi sa che è l'unico ostacolo.
Lui è l'ostacolo, no? Non credo si opponga, Guglielmo. Hernanes, no, è stato però un piacere. Prego, faccio concludere Guglielmo.
Penso che il Profeta possa giocare in qualsiasi squadra. Il Benevento, così come tante altre squadre in Serie A, perché ormai io considero il Benevento una squadra di Serie A, nel momento in cui vorranno scegliere un calciatore con delle qualità tecniche al di sopra della media, ma anche con delle qualità morali che in questo mondo sono difficili da trovare, io credo che Hernanes sia il profilo giusto per tutte le squadre.
E quindi questo matrimonio si può fare. Benissimo.
Grande avvocato.
Grazie, ha fatto tutto l'avvocato.
Ha fatto tutto l'avvocato. Okay. Tu Pasquale sei d'accordo? Non è stato detto come
io
no.
Devo essere d'accordo per forza.
Guarda, allora ti vedremo presto in Serie A. Grazie davvero Hernanes, ti salutiamo, non ti rubiamo altro tempo. Grazie. Quando vuoi le porte di Radio Bianconera ovviamente sono aperte.
Ciao.
Sentiamo dopo.
Ciao, magari.
È stato un piacerissimo e un saluto a tutti voi in Italia.
Grazie davvero, Profeta, grazie ancora. Ciao. A presto. Io ringrazio anche Massimo Giove, che è stato un po' di tempo in collegamento telefonico, ma non abbiamo potuto insomma metterlo in collegamento prima. Credo ci sia ancora, lo ringraziamo per
buon pomeriggio.
Presidente,
buon pomeriggio
del Taranto, tutti. Perché oggi, grazie anche all'avvocato Stendardo, parliamo di riforme nel calcio, parliamo anche di proposte che riguardano la B, quella sostanzialmente della B a 40 squadre, due serie B, 20-20, questa terza serie allargata. Noi con l'avvocato, per quanto riguarda questo mondo, presidente, spesso tiriamo in ballo fondo Salva Sport, portare i professionisti, tra i professionisti società, ad esempio, come il Taranto, attraverso quelle riforme di cui, se vuole, possiamo parlare insieme. Parliamo anche di indennità di formazione, equa ripartizione delle risorse, insomma di tante cose che abbiamo cercato di riassumere attraverso la lettera solita dell'avvocato Guglielmo Stendardo, che ascoltiamo grazie al lavoro di regia di Vrosh e di Filippo Amedeo, e questa introduce l'argomento di oggi. Lettera Guglielmo Stendardo.
Abemus Serie A, ma ad arbitrare sarà sempre un maledetto virus. Dopo via libera di Spadafora e Conte, si tornerà in campo il 20 giugno per terminare, entro il 2 agosto, la stagione sportiva. Saranno 124 gare in 44 giorni. Il clima sarà infuocato. Sarà determinante la preparazione atletica e l'aspetto motivazionale farà la differenza. Ogni nuovo inizio è un'esplosione di energia, ma anche un labirinto di incognite. Intanto il protocollo passa all'esame a pieni voti, doppio pullman, gli arrivi sfalsati delle squadre e la limitazione di 300 persone allo stadio sono tra le tante minuziose misure necessarie per il CTS, che ha finalmente apprezzato e condiviso lo sforzo della FIGC. Il nodo cruciale è quello della quarantena collettiva. Un nuovo eventuale contagio determinerebbe ripercussioni sul calendario. La curva epidemiologica potrebbe comunque spingere gli scienziati e di conseguenza il governo a una possibile attenuazione, emulando il modello Bundesliga. La FIFA ha già posto le basi per prolungare i contratti sino alla chiusura della stagione e anche la UEFA ha approvato questa linea, prescrivendo di lasciare inalterate le rose delle competizioni europee sino alla fine di agosto. Tocca ora alle singole federazioni normare il tutto. La FIGC ha già derogato l'articolo 47 delle sue norme interne, prolungando la durata della stagione sino a fine agosto. Ora serve il resto: dialogo tra le leghe, asso calciatori e asso allenatori. Mai come in questo momento l'Italia ha bisogno di un'operazione verità. Occorrono riforme credibili e rigorose. Non si può vivere solo di sussidi e prioritario. A colpi di populismo e di euroscetticismo non si va da nessuna parte. Lo sport non può essere solo business, ma un'agenzia educativa per i tantissimi tifosi, per le nuove generazioni. Ripartiamo anche del mondo dei dilettanti, che ha bisogno di riforme strutturali. Rivisitazione, del minutaggio, del vincolo sportivo, di incentivi per il mercato interno, puntando di più sui giovani italiani. Dell'indennità di formazione, di un ranking che tenga conto non solo del merito sportivo, ma anche del bacino di utenza di piazze importantissime come Taranto, Foggia, Messina, Palermo, che meriterebbero palcoscenici più prestigiosi. Infine, solidarietà ed equa ripartizione delle risorse, tutti punti determinanti per il rinascimento del calcio italiano.
E rinasce anche il Taranto, è iniziato da ieri un nuovo ciclo per voi, dico bene, Massimo Giove, presidente del Taranto, un nuovo logo, un nuovo sito, una nuova comunicazione. Intanto do la parola ancora all'avvocato Guglielmo Stendardo per integrare questa lettera e ovviamente chiamare in causa ancora il presidente del Taranto, Guglielmo.
Ma intanto saluto con affetto il presidente Massimo Giove, che conosco da anni. Grazie. Un imprenditore serio che gestisce la società in modo direi impeccabile. È una piazza che merita molto di più. Sappiamo che il girone del Taranto non è assolutamente facile, ci sono diverse insidie, però col presidente spesso parliamo di tutte quelle riforme che dovrebbero colmare le lacune nel mondo dei dilettanti. In questa lettera ne ho citate alcune, però mi fa piacere che oggi lui intervenga, perché sicuramente ha più esperienza del sottoscritto, è un presidente di società e quindi sa meglio di me quali potrebbero essere quelle misure affinché il calcio italiano, ma soprattutto il mondo dei dilettanti e piazze importanti, come dicevo prima, Taranto, Foggia, Messina, Palermo, possano ripartire e possano ritornare nei palcoscenici più prestigiosi.
Innanzitutto un saluto caloroso a tutti, saluto tutti i presenti. È ovvio che io da 2 anni e mezzo sono di nuovo alla guida del Taranto Calcio. Voi sapete che è un grosso bacino d'utenza, però nei dilettanti c'è il Taranto, c'è, come è stato detto, Messina, c'è stato il Palermo anche quest'anno che ha vinto fortunatamente il campionato, c'è stato Bari lo scorso anno, ci sono le grandi piazze. Poi esiste questo fenomeno di Lega Pro, dove c'è questo campionato che dicono che ogni anno si perdono 120 milioni di euro in Lega Pro. E ovviamente la Lega Pro noi tutti sappiamo che doveva essere e deve essere, insieme al campionato dilettante, il grande bacino utenza per fornire poi i club dei giocatori importanti in Serie B e Serie A. Però purtroppo dai dati, dai statistici degli ultimi anni, sono pochissimi i ragazzi che poi riescono ad arrivare nel mondo professionistico, addirittura in Serie A. Io ritengo ci vuole una grande riforma del calcio. Quest'anno, proprio in virtù del discorso pandemico, che siamo stati un attimo tutti quanti coinvolti, ritengo che se devono essere fatte delle riforme nel calcio, è l'anno in cui si possa approfittare. A me non dispiacerebbe quella famosa ipotesi della Serie B a 2 gironi.
Sì, quindi l'ipotesi di Sibilia, quella che le ho menzionato, la doppia B,
sì, per un semplice motivo. Sia perché io ritengo che oggi il calcio deve essere autosostenibile, dobbiamo cercare di fare quanto più possibile impresa, non rimetterci ogni anno tanti soldi. Le squadre, queste società, devono cercarsi di mantenere in piedi con i proventi televisivi e pubblicitari e anche quota incassi, anche se la quota incassi degli spettatori non è molto alta, nonostante che abbiamo i grandi bacini d'utenza, però può diventare alta nei momenti in cui ci possono vendere i proventi televisivi e le sponsorizzazioni. Da questo punto io sono uno di quelli che ho sempre sostenuto e che anche addirittura bacini d'utenza al di sopra dei milioni di abitanti, parlo di Bari, certo, parlo di Palermo, devono avere delle collocazioni di diritto almeno in Serie B. Da questo punto di vista, se io ritengo che a questo punto si possa ipotizzare una Lega Pro o campionato, dicono come campionato d'élite, una Serie C diversa, defiscalizzata, con un parametro, con un'aliquota che non è quella del mondo professionistico, ovviamente non si perderebbero i 120 milioni all'anno. Però a questo va aggiunto un sistema, secondo me, dove i grandi club di Serie A e di Serie B devono cercare di pescare, di trovare quante più risorse nel campionato dilettanti. Questo per un semplice motivo, sia per stimolare i presidenti delle squadre dilettantistiche a fare impresa, ma fare impresa significa anche scommettere sui ragazzi, crescere i ragazzi non solamente per far minutaggio come accade in Lega Pro e poi fare la chiusura dei bilanci.
Ecco, il minutaggio è quella abitudine, diciamo così, è quel dispositivo attraverso cui i giocatori vengono dalla Serie A sostanzialmente, ma non solo, vengono dati alle serie minori e attraverso il minutaggio le società che danno spazio ai giovani ricevono dei compensi e così.
Esatto, e per poter chiudere poi in maniera o limitare le perdite di fine anno. Però purtroppo certo, devo dire che questo sistema non ha giovato molto al calcio italiano.
Come
in
mai?
Questo momento. Sono pochissimi ragazzi che poi dalle serie minori arrivano in Serie A.
Quindi è una forzatura, secondo lei, il fatto di
fare... È una forzatura, è un sistema per far quadrare dei conti. Pertanto è inutile, siccome poi ogni anno noi assistiamo che almeno 7-8 club di Lega Pro e Serie C non si iscrivono, non ce la fanno, sono in default, non riescono a finire con il pagamento degli stipendi, cioè ormai è inevitabile. Io ritengo che una rivisitazione del tessuto minore va fatto, perché quello poi è il fondamento del calcio italiano.
Ecco, Presidente, io coinvolgerei anche Pasquale Foggia, che sta facendo ovviamente...
E che saluto e faccio gli auguri e i complimenti a Pasquale.
Salve, Presidente.
Che conosco da tantissimo tempo.
Ecco.
Auguri, Pasquale, per il grande campionato di quest'anno.
Vuole aggiungere qualcosa? Grazie. Voi state facendo il salto dalla B alla A, un salto diverso invece farà il Taranto. Sostanzialmente c'è questo problema nel calcio cosiddetto minore? C'è questo semiprofessionismo che ancora ha dei connotati rivedibili, sì, soprattutto dal punto di vista fiscale?
Ma dal punto di vista fiscale secondo me c'è da fare un distinguo fra le varie categorie, perché sono anche risorse totalmente diverse, quindi certo, per la sostenibilità del sistema secondo me va rivista questa situazione. Però io credo che poi, se lo spostiamo sul lato tecnico, che la cosa più importante, credo che oggi in Italia non ci sia più la meritocrazia. Troppo spesso vediamo settori giovanili dati in gestione a terzi, perché rappresentano per molte società un peso e non una risorsa. Si punta sempre sulla prima squadra e a volte tanti presidenti fanno il passo più lungo della gamba e ci ritroviamo in tante situazioni che viviamo purtroppo ogni anno nelle varie categorie, con tanti punti di penalizzazione, con società che saltano. Secondo me ci vorrebbero delle regole molto serie e che poi vengono applicate. E poi, ripeto, per quanto riguarda poi il calcio, quello giocato, quello che poi deve produrre, io sono d'accordo, il serbatoio per me, per la Serie A, per la Serie B, devono essere le squadre di Lega Pro, devono essere.
Ecco, ma le seconde squadre, cosa ne pensa Foggia, lei, che l'esperimento più o meno riuscito fino adesso solo dalla Juventus,
ma,
raccolto solo dalla Juventus, come
ma le seconde indirizzo. Squadre è per chi può investire come la Juve, ma per chi crede in questo progetto. Io credo che le seconde squadre della Serie B possano essere le squadre di C, le squadre di D, che producono talenti, che producono giocatori. Guglielmo lo sa bene, l'ho vissuto anch'io. Marco Borriello, penso 10 giorni fa, postò una storia su Instagram di una squadra dell'Under 20 di C. Quella squadra dell'Under 20 di C, e c'eravamo io, c'era Borriello, c'era Amelia, c'era Barzagli.
Under 20
gente,
di C.
Under 20 di C. Oggi, se andiamo a vedere l'Under 20 di C, credo che nessuno poi da qui a 2 anni giocherà a calcio. ma neanche in C. Ma questo perché? Perché ci sono troppe situazioni non legate prettamente all'aspetto tecnico. Ripeto, io parlo dal punto di vista tecnico, poi gestionale capisco anche le società che secondo me la C non può pagare le stesse tasse che paga un club di A, perché gli introiti sono totalmente diversi e anche lì andrebbe rivisto tutto, ma per permettere poi una crescita anche del prodotto calciatore da poter poi utilizzare per i club di B e di A. Adesso, come ha detto il presidente, si appoggiano sulle valorizzazioni, che secondo me è sbagliato, perché poi è come tappare un buco e non si riesce mai a produrre un qualcosa di un calciatore finito per i grandi club, ma è il contrario.
Presidente.
Sì. No, ma Pasquale ha perfettamente ragione, ha centrato l'obiettivo. Poi io da presidente vi dico che gestire un settore giovanile nei dilettanti, ma un presidente deve essere bravo, ma saltano via 100.000 euro. Saltano via 100.000 euro. Cioè, tra juniores, allievi e giovanissime vanno via 100.000 euro, perché comunque poi ci sono tutti i micro spostamenti, gli addetti ai lavori che giustamente vanno tutti riconosciuti, c'è tutto un circuito non da sottovalutare. In Lega Pro credo che dovremmo sfiorare i 150-200.000, perché aumentano le squadre, c'è anche il calcio femminile, c'è tutta una serie di situazioni, con l'aggravante che purtroppo devo dire al sud, ma soprattutto più al sud che al nord, c'è una carenza di strutture sportive rispetto al centro-nord dell'Italia non di poco conto. Anche noi a Taranto abbiamo faticato tanto in questi due anni, nonostante che abbiamo fatto grande lavoro col settore giovanile per reperire strutture sportive, per reperire campi, per reperire attività dove far allenare e organizzare un settore giovanile fatto
bene. Ma è complicato per un club di passare alla C, fare il percorso inverso, insomma fare anche avanti e indietro numerose volte negli anni, ecco, è una delle problematiche.
Il girone nostro, il girone H, credo che non abbia confronti con nessun altro degli altri gironi di dilettanti, è il più difficile. Quello pugliese campano è qualcosa di veramente molto, ma molto, ma molto
sì, no, al di là dell'aspetto sportivo, parlo proprio anche di quello che ha detto, di regimi fiscali diversi,
sì,
mondi completamente diversi. Sì,
sono costi completamente diversi, si va nel professionismo e ovviamente si passa da un'aliquota del 23% a un'aliquota quasi del 54%.
Ecco, un calciatore che costa X, passando dalla D alla C, per capirci, costa X per 2.
X2, sì, esatto. Okay. I costi diventano molto, ma molto, ma molto più impegnativi e più forti. E ovviamente ci sono poi tanti club che per meritocrazia hanno vinto il campionato, vanno in Lega Pro,
certo.
Ma non è la stessa cosa di partecipare a un campionato di dilettanti, perché si trovano con delle spese impressionanti, con un moltiplicatore enorme, senza avere poi il bacino d'utenza importante per poterlo sostenere, senza avere le sponsorizzazioni, e di qui c'è il fatto di avere questa perdita di ogni anno di 120 milioni, che io non credo che il calcio italiano se lo possa permettere o possa permettere che venga indebolito questo sistema a tal punto da non fornire più poi vendita nuova per il calcio italiano, e i grandi club sono costretti poi a girare il mondo per trovare ragazzi che in Italia purtroppo non riusciamo a dargli spazio per tante situazioni.
Presidente Giove, grazie davvero per questo intervento.
Grazie a voi,
la chiameremo in causa se vorrà anche in futuro. Grazie.
Grazie, saluti a tutti.
Anche l'avvocato Stendardo.
Ciao presidente.
E quindi, dopo aver scoperto che il Benevento prenderà Hernanes, io... Ma è vero che siete anche su Piazza? Cioè, siete su Piazza nel senso sul giocatore?
No. Mi è stata fatta la domanda sul calciatore,
sì.
E io ho risposto per quello che penso, che è un grande calciatore, che è stato frenato dagli infortuni, ma se si valuta l'aspetto tecnico è un giocatore forte, tant'è che è di proprietà della Juve, quindi significa che stiamo parlando di un giocatore molto importante. Da qui a dire che interessa al Benevento, non, ad oggi
ce ne passa.
Non è veritiero.
Ma avreste preferito smettere, visto il distacco, oppure come il Monza, insomma, c'era la paura di cristallizzazioni pericolose? Addirittura ricordo le parole di Gallieni che disse: qualora non avvenisse la promozione, sono pronto anche ad andare in sacra rota per far valere le nostre ragioni. Detto questo, avreste preferito riprendere, smettere, va bene così?
No, riprendere, perché credo sia giusto finire sul campo quello che, certo, che si è iniziato, non solo per noi ma per tutte le squadre, perché poi la cosa brutta è che in tutto questo periodo si è pensato solo al proprio orticello e certo, mai a un orizzonte un po' più ampio, e credo che sia la cosa più brutta che ci lascia questo periodo dal punto di vista sportivo, mentre secondo me era il momento giusto per far fronte comune, per cercare di tutti quanti assieme di uscire da una situazione critica per il paese, per il movimento calcio e per, come ha detto anche il presidente del Taranto, per tutto il movimento, che non è fatto solo di Serie A ma anche delle varie altre categorie.
Naturalmente. Una chiosa, Guglielmo, prima di salutarci e ringraziarti e ringraziare tutti i tuoi ospiti, naturalmente.
Ma il direttore Foggia parla con il linguaggio della verità, quello che dovrebbero fare un po' tutti quelli che vivono questo mondo. Il calcio da questo momento dovrebbe trarre delle opportunità per fare delle riforme strutturali. Il presidente Gravina è stato molto chiaro, ha dovuto operare tra mecenatismo e cialtronismo. Questa
forti,
la dice lunga
molto forti
su quello che è il contesto attuale in Italia. Quindi io mi auguro che ci sia un'inversione di tendenza, mi auguro che ci siano più direttori come Pasquale Foggia che decidono soprattutto in base all'aspetto tecnico, perché quello credo che debba venire prima di tutto. Dopodiché c'è la parte economica, c'è la parte business che fa parte di un'azienda. Sappiamo che il calcio, soprattutto quello di Serie A, è un'azienda tra le prime industrie in Italia che va tutelato, va salvaguardato. Spesso abbiamo ribadito i numeri del calcio in Italia, in Serie A, inutile ribadirli, sappiamo, certo, quanto sia importante. Però oltre il business, il calcio, secondo me, oggi abbiamo avuto anche un presidente, quello del Taranto, credo che debba ripartire dalla base, tutelando i più deboli, tutelando quelle categorie che in questo momento stanno soffrendo. Quindi bene la ripresa economica, bene la ripresa del calcio, però occorre assolutamente invertire la tendenza, sperando che gli italiani possano apprezzare in futuro un calcio diverso.
E questo è l'auspicio. Grazie davvero, Guglielmo Stendardo, anche Pasquale Foggia, per questo collegamento. Sempre preziosissimi i vostri interventi qui su Radio Bianconera, davvero.
Grazie a voi.
Buona serata. Ci presto, a martedì prossimo, se vorrà l'avvocato Stendardo, con il solito corner che ormai caratterizza il nostro
assolutamente
appello.
Assolutamente sì.
Grazie ancora, un saluto.
Buona serata.
E buona serata. Ora è tempo di andare verso l'informazione. 7 minuti dopo le 16, rimanete con noi.
Vedo come mi brucia.
Miracanà!
Oh, vi state rigoglionendo, lo so che sto al Maracanà, perché mi gridate nell'orecchia?
No, mira Maracanà, mira Canà, mirar, guarda.
Mira! Ah, mira vuol dire guardare. Allora di mira, virgola, Canà, e io vabbè, guardo. Sto mirando, allora.
Mira Canà, allì è stato Pelé, tua perla negra.
E già, siccome non c'è Socrates, adesso Aristoteles. Prendiamo tutto il filosofia.
Terzo tempo.
Ma quanta emozione avrà provato e starà provando Andrea Roncato nell'ascoltare quelle battute del 1984. Buon pomeriggio Andrea e benvenuto su Radio Bianconera.
Bravo, grazie. Come va? Tutto bene?
Noi bene. Te come stai?
Beh, devo dirti, io sono qua seduto. in un giardino immenso, davanti a una piscina bellissima fatta come un laghetto.
Benissimo.
Col sole.
Ma c'è la stessa
così,
visuale no? Che c'era a Copacabana o cambia qualcosa?
Beh, devo dirsi che da vedere assomiglia molto a quelli. Benissimo. Chiaramente mancano i culi delle brasiliane.
Certo. Vabbè, tu adesso sei in Francia, giusto?
No, adesso sono in Italia, a Roma.
A Roma.
Però in Francia ci torno dal 15 giugno in poi perché devo finire una serie che è andata in onda anche l'anno scorso su Netflix.
Okay.
E stavamo girando la seconda stagione a Parigi e abbiamo interrotto, adesso riprendiamo.
E quindi a pieno carico? Per
sì, una serie che si chiama La Mitomane, recitata in francese, quindi... Non la faccio in italiano, è in francese.
Hai fatto fatica all'epoca a recitare quello slang, diciamo così, che cercava di andare incontro al brasiliano con Giginho?
No, vabbè, poi con le brasiliane ci si intende subito, sì, anche perché parlano meglio l'italiano di noi, quindi...
Ma più Bergonzoni o più Margheritoni per quanto riguarda i tuoi film legati al calcio?
Forse più Margheritoni.
Ah, sì. Mezzo destro e mezzo sinistro, film che avrà
sì,
visto...
Sì, mezzo destro e mezzo sinistro.
Sicuramente
sì.
Anche Luigi Schifo che ci ascolta, il collega di Radio Bianconera. Gigi?
Sì, volevo chiedergli ad Andrea Roncato, come mai lui e Gigi San Marchi sono i punti di riferimento quando c'è un film sul calcio? In Italia, perché alla fine li avete fatti.
Ma sì, perché sono stati i primi film sul calcio e quindi sono rimasti impressi i calciatori durante i ritiri, se li guardavano, quindi è diventata una cosa virale, diciamo. E anche per noi sono stati i primi successi, quindi senz'altro importantissimi.
Ma tutto
poi
scritto...
sai, a girare l'allenatore nel pallone. Siamo stati 20-25 giorni a Rio.
Che meraviglia.
E tu sai che stare a Rio 25 giorni non puoi non divertirti.
Sicuramente, anche, ma appunto chiedevo, ma quelle battute lì sono tutte scritte oppure è veramente qualcosa?
Alcune scritte, alcune molto inventate, anche perché quando lavori con comici tipo Banfi, io quando feci Loris Batacchi con gente come Villaggio,
che bello. Capo
è
ufficio
possibile,
certo.
Molte volte vai a braccio, quindi
ecco, lui non avrebbe avuto insomma quel personaggio che hai menzionato, grosse remore, nonostante insomma appunto la sua propensione a essere incisivo, diciamo così, sotto porta, attraverso una metafora calcistica. Torniamo sul pallone, ti chiedo insomma, tu non sei della Juventus ma la Romagna solitamente.
Beh, io devo dirti, io non sono juventino perché io non sono un grandissimo cultore del calcio, amo il Bologna perché sono di Bologna. Però
tra l'altro
dirti,
la prima Bologna-Juve, cioè la prossima partita.
Sono emiliano romagnolo, quindi sappiate gli juventini che la Romagna credo che sia il numero più grande di tifosi del Juventus che ci sia in Italia.
Grande
tutti
feo.
I romagnoli sono juventini.
Gigi.
Sì.
Sì, intanto io devo ringraziare Andrea e Gigi perché grazie alla loro, insomma, Giginho, questa cosa è diventato poi il mio soprannome perché tempo lì alle superiori, insomma, poi era. Tutti quelli che si chiamavano Luigi diventavano Giginho automaticamente. Avete fatto anche questo a un'intera generazione, ne siete senza sapere.
Sì, ma ci sono certi personaggi come quelli che vogliono fare i trombatori,
sì,
che dicono Loris Batacchi, Loris Batacchi. Addirittura alcuni giovani fanno dei club con tatuato Loris Batacchi, che è l'emblema di quello che del vitellone romagnolo che andava a donne dalla mattina alla sera, capisci?
Siete entrati nella storia, ma quanto c'è del Batacchi in Andrea Roncato? Molto, e viceversa?
Beh, io sono molto godereccio,
ecco.
Quindi... col lavoro che faccio ho fatto 63 film, quindi delle più belle attrici italiane hanno lavorato con me, quindi io buttavo l'amo, non si sa mai, qualcuna avvocato, qualcun'altra no, però insomma,
se
quando sei lì
certo.
È come un pescatore quando è sul mare, butta l'amo, se tira su una bella cernia, bene, capisci?
E le spiagge le conosciamo bene, punto di partenza.
Tra l'altro adesso approfitto per fare pubblicità.
Come
uscirà
no?
Il primo di luglio su Netflix un film che si chiama Sotto il sole di Riccione, che è bellissimo, l'ho visto ieri sera in visione privata insieme a Isabella, Isabella Ferrari e ad altri giovani che vanno molto adesso con i ragazzini di tipo Caccamo, Saunanni, che è una specie di, secondo me è una visione dell'epoca moderna, come è stato il tempo delle mele per un periodo, come è stato tre mesi dal cielo, queste cose, certo, che hanno fissato delle epoche della gioventù, e questo è proprio, sono i ragazzi di adesso che vanno a Rimini con i telefonini, con le loro cose, fatto molto con le loro storie d'amore, molto pulito anche, e io faccio la vecchia guardia, quindi il vecchio bagnino che se le fate tutte, che tutti vengono da me a chiedere consigli e poi diventiamo amici e loro mi andranno a recuperare l'unica donna della mia vita che io mi ero lasciato scappare, quindi c'è un bel rapporto tra la vecchia generazione e la nuova, ed è un bel film dove, per dirti, se vedrai Riccione sembra Miami, insomma,
quindi sotto il sole di Riccione, questa bella anteprima che sottolineiamo, qual è il consiglio più importante del bagnino, di quel bagnino?
Beh, quello di essere naturali. Infatti, devo dirti, è un film moderno che parla dei ragazzi da adesso, si vedono i telefonini, quando chiamano ti sembra di essere dentro il telefonino, girato anche con delle tecniche molto, molto attuali, molto moderne. E il consiglio è la naturalezza, il fatto, non parla di ragazzi come spesso si parla dei giovani, si parla degli ubriachi, dei drogati, no, sono giovani normali che casomai si faranno ogni tanto qualche stronzata, ma certo, che in genere sono molto migliori di quanto noi vogliamo far pensare che siano. E le loro storie d'amore, bene o male, sono come quelle di una volta, però con mezzi diversi, come una volta lasciavi il bigliettino, adesso mandi il messaggino. Però è proprio uno spaccato della gioventù di adesso, con questi attori che sono attori, quindi non c'è dentro il tronista di Uomini e Donne o la valletta o quella che vuol fare la figa o l'influencer. No, ci sono attori giovani che lavorano molto bene, c'è Isabella Ferrari che rappresenta la vecchia guardia come me, e c'è un bel rapporto tra la vecchia guardia e i nuovi giovani, quindi che in fondo alla fine si risolve con un rapporto di grande affetto, ed è un bel film anche che ha dei belli insegnamenti, credo, e che vede la gioventù di adesso nella maniera più giusta.
Quindi non ci sono centravanti di sfondamento alla Speroni?
No, capirci. L'unico di sfondamento ero io.
Benissimo, che impartisce lezioni e dà insegnamenti. Un'ultima cosa, ma voi siete, cioè, girando quelle pellicole, avreste mai immaginato di creare un mito, di creare dei fan club? Cioè, avete avuto la percezione?
No, allora non pensavamo, anche perché il film degli anni 80-90, quello è stato girato nell'86, credo, 85,
84,
86.
Allenatore del pallone.
84, sì, e però quindi in quegli anni lì, film nostri che adesso sono tutti dei cult e li ripetono dalla mattina alla sera, allora erano, per la critica, sai, erano film che incassavano un mucchio di soldi, ma proprio per questo, per i critici, che casomai parlavano bene di un film che incassava 22.000 lire al botteghino, certo, e parlavano male di un film che incassava 22 miliardi, perché molte volte i critici da allora erano attori falliti, quindi cercavano più di stare dalla parte delle cose molto, molto difficili e che la gente non andava a vedere, casomai ne parlavano bene, e i film comici di quel genere lì, che funzionavano tanto, avevano la critica contro, poi sono stati rivalutati e adesso, devo dirti, anche gente come Salone, che a me fa morire da ridere, però non ha fatto altro che ritirare fuori quel genere di film lì.
Comicità. Gigi, ancora una battuta.
Sì, l'ultima curiosità che ho riguarda sempre l'allenatore nel pallone, cioè, per la spiaggia di Rio avete fatto casting oppure era tutto così?
No, era tutto così, siamo usciti in spiaggia, cioè se tu andavi lì allora, non so come adesso perché un po' che non vado a Rio, certo, però allora giravi in spiaggia, era tutto vero, l'unica che era un'attrice era una che io dovevo dirle una battuta sul suo sedere, lei si voltava e diceva: oh, ma che cazzo dici
in italiano, milanese, esatto.
E quella era l'unica che era attrice, il resto era tutta roba vera, tutta roba vera, genuina,
autentica, genuina, assolutamente. Ma lo rifaresti un allenatore
anche
nel pallone 3?
Anche quando noi lavoriamo con tutte le mulatte nere, lì era il posto dove si esibivano le Oba Oba, che poi facevano anche le tournée in Europa, ma quelle erano quelle vere.
Tutto autentico. Quindi magari ci sarà stato un po' di batacchi anche, magari in qualche...
Sì, beh, lì ogni tanto batacchi scappava fuori, sì.
Mi sembra anche giusto, ma dove lo gireresti, dove lo ambienteresti un ipotetico allenatore nel pallone 3?
Basta che non sia come l'allenatore nel pallone 2, perché c'è stato anche l'allenatore nel pallone 2, ma io devo dirti, sinceramente, era una cazzata.
Ecco.
Non mi è piaciuto, ho fatto questa partitina per fare un piacere al regista, che è un amico, però il film l'hanno sbagliato tutto, perché secondo me, ed è un po' la pecca di molti film che fanno dopo come seconda edizione, che vogliono cambiano gli attori, cambiano la storia, mentre invece secondo me l'errore lì è stato che dovevano usare gli stessi attori del primo, compresi i calciatori, Aristoteles, tutti questi qua, perché la gente che si affeziona a un film poi vuole vedere nella seconda parte che fine hanno fatto questi personaggi, si è affezionato ai personaggi della prima serie, mentre invece qua hanno fatto lo stesso film cambiando gli attori, mentre dovevano fare un film diverso che fosse il proseguio della prima storia con gli stessi attori per far vedere la fine, ad esempio Giginio, la gente si chiedeva che fine ha fatto Giginio, ecco. E non si sapeva, poi c'erano altri attori bravi che non c'entravano niente con la prima storia.
Però la spiaggia di Copacabana attualizziamola, che è meglio, magari.
Beh, la spiaggia di Copacabana, ragazzi, è sempre una bella spiaggetta.
È sempre un gran bel ridere, sì, ripensare, sì, a quei film.
Ed è un ottimo rimedio contro le cataratte agli occhi, lì proprio ti passano da sole senza bisogno dell'intervento.
Guarda, resteremo ore a parlare con te, Andrea Roncato. Se vuoi tornare quando vuoi, le porte sono aperte qui su Radio Bianconera. Anche per
vi
parlare
ringrazio,
di
quando
altro.
Volete voi, basta che mi chiamiate, io sono a disposizione.
E noi intanto ci andremo a vedere. C'è già, ci sarà presto, Sotto il sole di Riccioli?
No, esce l'1 luglio.
Il primo di luglio.
Esatto.
Non manca moltissimo, un mese esatto, quasi.
Sì,
Andrea Roncato, grazie davvero per questo ricordo tra cinema e pallone. A risentirci,
grazie a voi.
Complimenti.
E siccome poi mi sta anche simpatico dire forza Juve, non mi costa niente, anzi lo dico molto volentieri, perché comunque, essendo bolognese, sono molto sportivo e le squadre grandi vanno onorate comunque, anche se non sono la tua squadra del cuore.
E grande sei tu anche in questo. Andrea Roncato, un saluto, a risentirci, buon lavoro,
ciao.
Buon pomeriggio.
Un bacione.
Che grande sorriso. Quanti sorrisi anche dalla regia, questi ricordi legati all'allenatore del pallone, a mezzo destro, a mezzo sinistro, ma non solo, è stato menzionato Loris Batacchi, insomma, un grande interprete, e poi abbiamo sentito la voce, ecco, le caratteristiche dell'attore, del personaggio, diciamo così, non sono molto dissimili dal vero Andrea Roncato, vero Gigi? Giginio.
Sì, direi che quando si sposano il carattere dell'attore con quello dei personaggi è perfetto. Lui mi sembra che alla fine non reciti neanche tanto, nel senso che lui è proprio così, e quindi questo passa, perché poi alla fine quella grande generazione lì, ma anche Rino Banfi, i grandi protagonisti, insomma, del film dell'allenatore del pallone, ti davano proprio quella sensazione che fossero a loro agio nella parte che gli veniva ritagliata su misura, e quindi questa è la grande forza di quel film dell'allenatore del pallone 1, naturalmente. Il 2 sono d'accordo, certo, non è riuscito come il primo, però sicuramente
sì, sicuramente, appunto, ha qualche nota simile a qualche personaggio che riprende quella storia, ma spesso i numeri 2, no, come le seconde edizioni,
è stato un po',
non piacciono come le prime.
Di popolo, il 2, ecco.
Sì, è stato accolto, intanto io ho continuato a parlare perché per un pezzetto di diretta non ti abbiamo sentito. Sì, è stato accolto benissimo nel post 2006, se non sbaglio, in quegli anni lì, per quanto riguarda il secondo film. Però, insomma, sostanzialmente, io intanto sono molto curioso di andarmi a vedere Sotto il sole di Riccione con un bagnino scatenato che dispensa consigli sul rimorchiare e rimediare donne sulle spiagge, appunto, di Riccione. Rimanete con noi, ancora una breve pausa con il notiziario sportivo e poi torniamo insieme per l'ultima parte di Terzo Tempo.
Un sorriso può dire tante cose: migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla.
e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Terzo tempo.
Fantastico Andrea Roncato, lo aspetto per le impronte sulla Walk of Fame di Hollywood, Matteo da Los Angeles. Puntata fantastica oggi, grazie davvero a Matteo, nostro affezionato ascoltatore. A proposito di Isabella Ferrari, fece anche un film su Leisel, non lo so, adesso magari verificheremo, non abbiamo più la possibilità di chiederlo al nostro ospite in arte, Margheritoni, ma non solo, anche Bergonzoni, se consideriamo appunto mezzo destro e mezzo sinistro, è l'allenatore nel pallone. Film storici che abbiamo ripercorso, insomma, attraverso i momenti più belli per quanto riguarda appunto gli ultimi istanti di terzo tempo. Non è Luca Fusi il Mister X di oggi, c'è Luigi Schiffo però, che conosce ovviamente la soluzione al rebus. L'indizio di oggi lo ripetiamo: Luigi ha disputato in campionato perdendolo un unico derby della Mole. Poi ce l'abbiamo anche la voce, ragazzi, in regia dovremmo averla, la voce camuffata del nostro personaggio misterioso. Intanto invece ce l'abbiamo invece in carne e ossa, no, ma ce l'abbiamo in video, se non sbaglio, come lo scorso sabato, l'avvocato Massimo Durante in collegamento Skype, che ritroviamo con grande piacere. Eccolo, avvocato, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti,
come va, tutto bene?
Sì, sono in un parco, mi sto rilassando in attesa della goduria che inizierà fra una decina di giorni.
Dalla Coppa Italia, quindi?
Sì, la Coppa per iniziare come antipasto. Le coppe, parliamo di coppe. Prima la coppetta, poi il solito campionato e poi la coppa, quella che conta.
Io l'ho chiesto settimana scorsa, ecco, no, c'è qualcosa, vuole dirci qualcosa Luigi Schiffo, poi le faccio una domanda successivamente. Luigi, prego.
No, lo sento bello carico l'avvocato, quindi non ha nessun dubbio che la Juve partirà col piede giusto. Insomma, tutta questa palla, i problemi che ci sono stati, che ci sono stati per tutti, per la verità, non influiranno. La Juve aveva trovato il ritmo giusto e ripartirà bene. Insomma.
Ma l'unico problema della Juventus è la Juventus, nel senso, ci sono due squadre, il turnover non, con i cinque cambi non si avranno particolari problemi. Sarà importante e determinante vincere le prime tre partite e non far sì che la Lazio possa scavalcare momentaneamente la Juventus, perché sennò applicano subito l'algoritmo e sospendono il campionato. Quindi sarà importante vincere le prime tre per avere il campionato già in tasca.
A sensazione, da chi si aspetta qualcosa in più in questo, per quanto riguarda questa ripresa? Quali saranno i giocatori che avranno patito meno magari una sosta così lunga, i breviline, i giocatori che vorranno riscattare magari le voci di mercato che li vorrebbero lontani dalla Juventus, oppure un Higuaín tornato dall'Argentina con una condizione fisica insospettabile?
Secondo me due nomi su tutti, Bernardeschi e Douglas Costa, okay. Cioè le due figure che insomma sono già sul piede di partenza. Invece secondo me specialmente Bernardeschi farà ricredere le linee di mercato della Juventus. Sarà un fine stagione, anche perché non ha potuto esprimersi sui suoi livelli, anche lo stesso Douglas Costa, dati certo. Problemi fisici, secondo me saranno le due frecce in più al nostro arco.
Ecco, due frecce. Questo, ma due interrogativi importantissimi, sono sempre i soliti, io li ribadisco. Allora, per quanto riguarda Bernardeschi, dove, visto che ha parlato di linee, e per quanto riguarda Douglas, quando? Se un part-time orizzontale o verticale, lei pensa che sia più un'arma da gara in corso o lo metterebbe in campo dall'inizio, soprattutto per quanto riguarda questa ripresa, avvocato?
Ma tanto in ogni caso, con partite ravvicinate, non è una risposta né di dove né di quando. Giocheranno due squadre diverse a distanza di tre giorni o quantomeno 7-8.
Ah, lei pensa questo, che ci sarà comunque tanto turnover, nonostante l'assegnazione del trofeo?
sicuramente Italia, a partire dai portieri, ma in tutti i ruoli, escluso Cristiano Ronaldo, che non ne salterà una se lui se la sente, ovviamente. Ma Luigi, del resto hanno parlato anche chiaro, ci saranno due squadre da 10 giocatori più Ronaldo per affrontare questo sprint finale, ma soprattutto questo campionato dovrà servire da allenamento per buttare fuori il Lione in questo ritorno, che sarà l'unica partita un po' fastidiosa, e poi dopo strada spianata, non so se fino a Istanbul o in un'altra sede, perché nell'anno del Covid ovviamente ci saranno tutte le male lingue che diranno ma la Juventus è diventata campione d'Europa perché c'è stata il Covid, eccetera eccetera. Io già questa musichetta la sento nelle orecchie: noi diventeremo campioni d'Europa quest'anno.
Luigi.
Sì, chiedo all'avvocato, insomma, un parere su questa decisione che è stata presa fino adesso, perlomeno, di ripartire con la quarantena sempre dietro l'angolo per le squadre intere, insomma, non per i singoli giocatori come ci si poteva augurare, come succede per esempio in Germania. Questo mette, non so, questa è la mia opinione, non so se è la stessa dell'avvocato, un grande punto interrogativo sulla possibilità reale di giocare tutte le partite del campionato che mancano da qui alla fine, e quindi magari la Coppa Italia inizia a essere l'unico trofeo che sicuramente sarà assegnato, perché in 3 giorni o in 4 giorni, quanti saranno, è più facile che si vada alla conclusione.
Allora, come dicevo prima, se la Juventus dovesse iniziare la ripresa del campionato col piede giusto, quindi vincendo a Bologna, possibilità che il campionato possa essere interrotto per positività sono pari allo zero. Il rischio ci sarebbe nel caso in cui la Juventus pareggiasse.
Quindi tutti contro la Juve, stando a queste ipotesi.
Ma è anche giusto, ma è giusto essere contro la Juve, perché noi siamo di un pianeta superiore ed è bellissimo avere tutti contro, amici di nessuno, sportivamente parlando. È bello averli tutti contro. Io ricordo il 5 maggio famoso, i laziali diventarono interisti e persero la propria dignità di tifosi. I juventini sono sempre juventini e non stanno mai con nessuno, sono sempre contro tutti, e questo è un piacere, un orgoglio e un onore far parte della tifoseria bianconera, proprio per questo.
Luigi.
Sì, quindi diciamo che in linea di massima, secondo lei, queste positività sarebbero tirate fuori per finire il pensiero, insomma, un po' alla bisogna, cioè c'è questo retropensiero, insomma,
abbastanza forte.
Le positività siano un'arma che le squadre possano tirare fuori in qualunque momento, in base anche a come vanno le cose di campionato. Questo però è un punto interrogativo che possiamo tenere lì, conoscendo anche, visto che lo stesso Gravina ha detto che ha conosciuto mecenatismo e cialtronismo, ecco, no, in Italia, quindi evidentemente cialtronismo.
Esatto.
A chi si riferiva, avvocato? A chi si riferiva? Con i mecenati, vabbè, ai cialtroni invece con chi ce l'aveva?
Vai, no, io lo so perfettamente con chi ce l'aveva. Guarda, vi do un indizio, io non posso dire no i nomi perché non è bene. Allora, ce l'aveva in particolare con chi spesso fa delle uscite a vuoto, a sproposito. Sì. E non si tratta di giocatori, di fisioterapisti, o si tratta di presidenti.
Va bene.
Secondo me pescava in quel filone. Ovviamente è chiaro, ha ragione Gravina, ha ragione, ma perché secondo voi oggi si comincia a parlare di algoritmo, di differenza reti, di propensione al gol, eccetera eccetera eccetera? C'è un problema serio, ed è quello che la Juventus è in testa alla classifica a parità di partite giocate. Se la Juventus, lo ripeto, lo ribadisco fino
a... Sì, è vero, anche con l'algoritmo la Juventus sarebbe in testa, nonostante tutto.
Nonostante tutto, sì, ma se la Juventus dovesse vincere a Bologna, il campionato non lo interromperebbero mai più, tranquilli, sereni. Nel caso in cui invece la Juventus pareggiasse a Bologna e la Lazio dovesse vincere, allora forse in quella settimana verrebbero fuori più positivi in Serie A che non negli Stati Uniti.
Vabbè, adesso questo, ok, c'è anche un pizzico di ironia in quello che lei sta dicendo.
È una provocazione.
È una grande provocazione, però raccogliamo il messaggio. Come sempre un piacere, la lasciamo al parco e al suo 2 giugno, festa della Repubblica. Grazie, un grazie doppio quindi per il suo intervento qui attraverso i nostri microfoni.
Piacere, avvocato, sempre parlare con voi, un abbraccio forte a tutti.
Avvocato Massimo Durante in collegamento con noi, e io mi associo all'avvocato, l'alziamo e dice: mi sto toccando mentre lo scrivo, Peppe da Benevento, il nostro affezionato ascoltatore. Ciao ragazzi, potreste dare tutti gli indizi per Mister X? Certamente, Roberto dalle Leverkusen ha già vinta una di polo, scatenatissimo, vuole l'altra. Allora, gli indizi sono due fondamentalmente: uno di tipo informativo, cioè ha disputato in campionato perdendolo un unico derby della Mole, questo è un indizio in merito alla storia del giocatore. E poi abbiamo la voce camuffata neanche troppo, perché si riconosce, come dico sempre, l'inflessione dialettale, il tono di voce, se ascoltate tra le righe sonore di questo virgolettato. Sentiamo. Ci sono stati e ci sono tuttora grandissimi campioni, questo l'ho capito io, insomma, cioè, non ci vuole moltissimo. Le parole del nostro Mister X, che ripeto ancora una volta, ha disputato in campionato perdendolo un unico derby della Mole. Questo è il primo indizio dal punto di vista appunto della carriera. Ieri la voce, domani i prossimi indizi per quanto riguarda il Mister X, per quanto riguarda il premio in palio, la Polo di Radio Bianconera. Che facciamo? Usciamo? Sì, usciamo. Andiamo verso il meteo e poi torniamo insieme per l'ultima parte di Terzo Tempo, e quindi con la storia di Ciccio Mariello.
Radio Bianconera.
Un sorriso può dire tante cose: migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo Tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 45 minuti dopo le 16. La storia degli scudetti della Juventus porta la firma di Ciccio Mariello, che ritroviamo con piacere via Skype. Buon pomeriggio, Ciccio. Ce l'abbiamo.
Ciao Marco, ciao Gigi, buona festa della Repubblica a tutti.
Anche buona festa anche a te. Oggi andiamo verso lo scudetto della rinascita dopo quello dell'86, il titolo del 1995, la prima Juventus di Marcello Lippi. È così.
Ciao. Perché, come vi dicevamo ieri, sono passati 9 anni dall'ultimo scudetto, quindi dagli anni 80 ci proiettiamo negli anni 90. Ne sono successe un po' di tutti i colori nel mentre, la Juve di Gigi Maifredi, giusto per dirne una. Dopodiché, per l'appunto,
ma non solo, abbiamo anche quella del Trapp, quella di Zoff, qualche soddisfazione sulle torte.
Sì, no, diciamo che certo, nell'immaginario collettivo quella di Maifredi resta per
certo,
diciamo,
basso,
l'emblema della disfatta. Però allora, scheda sott'acqua, sento niente, scusa.
Ma sì, ma sentiamo dei rumori di fondo, perché voi siete tutti in vacanza infatti. Oggi bella vita, Luigi Schiffo, Ciccio Mariello, guardate lì, località balneare, no, non credo, perché non si può ancora andare, no. Però montane certamente. Prego,
sì,
prego.
No, io sono a casa. Ma
sei a casa, perché lo scenario è differente chiaramente dal solito lavorativo. Dicevi, esatto. 1994-95, prima stagione con i tre, esatto, punti, se non sbaglio anche questa,
esatto,
è una novità.
Confermo. E quindi vado di scheda. Allora, anno 1995, punti realizzati 73, stadio lo Stadio delle Alpi, partita decisiva il 21 maggio 1995, Juventus-Parma 4-0, formazione tipo, questo è un 4-3-3, diciamo che adesso possiamo già iniziare a mettere i moduli così come sono. Peruzzi, Ferrara, Carrera, Kohler, Torricelli, Di Livio, Paolo Sosa, Deschamps, Ravanelli, Vialli, Baggio, allenatore Lippi. La prima curiosità me l'hai bruciata tu, perché è il primo campionato a tre punti per vittoria.
Pardonne-moi.
Ma è anche il bravissimo. Ma poi anche la prima stagione della triade Moggi Giraudo Bettega, e soprattutto fa il suo esordio un ragazzino veneto che fa due gol clamorosi e decisivi contro Fiorentina e Lazio. Quel ragazzino si chiama Alex Del Piero. Andamento: fondamentalmente è stata una lotta con Parma e Lazio, ma in realtà più nel girone d'andata, dove la Juve perde 2-0 a Foggia con doppietta di Pierpaolo Bresciani. Foggia che è al primo anno senza Zeman e infatti retrocederà e non vedrà mai più la Serie A dopo quella stagione, e nel derby che perderà 3-2 con doppietta di Rizzi Rizzi Gol, come lo chiamava Damascelli. Per il resto però ci sarà il sorpasso nel girone di ritorno, fondamentalmente non c'è storia, perché alla fine il vantaggio sarà sempre abbastanza ampio, e poi arriverà appunto questo Juventus-Parma 4-0 che darà la matematica, e a fine stagione sia Lazio che Parma rimarranno stanziate di 10 punti. Ma tra Juventus e Parma, caro Marco, non ci fu solo il duello scudetto.
Io ricordo benissimo, tra l'altro sì, stai facendo riferimento alla Coppa UEFA tra Juventus e Parma. È la Coppa Italia. Io ricordo benissimo, tu hai letto la formazione con quel tridente: Baggio, Vialli, Ravanelli, e poi hai menzionato Del Piero, naturalmente, poi che prese il posto di Vincodino. Ricordo un gol di Roberto Baggio di testa, uno dei suoi pochissimi rarissimi gol di testa al Milan, dicendo a Costa Curta, la leggenda vuole che disse lascia quel pallone, sì. E Baggio che poi abbandonò i colori bianconeri al termine di quella stagione per andare proprio in rossonero.
Esatto, esattamente, sì, quella lì fu una partita Juventus-Milan 1-0, gol di Baggio al 43esimo del primo tempo, e appunto il Divincodino su un cross dalla destra saltò in mezzo proprio tra Baresi e Costa Curta. La leggenda narra che disse lascia, fatto sta che rimasero fermi tutte e due, anche Sebastiano Rossi, che voglio dire è 30 centimetri più alto di Baggio e con le mani arriva a 1,20 m, pur essendo pallone al limite dell'area piccola è rimasto fermo e Baggio ha potuto schiacciare in porta.
Luigi.
Sì, diciamo, ai tempi in cui avevamo fatto il sondaggio sugli scudetti più graditi, questo c'era, no? Ai tifosi, sì. L'avevamo chiamato bentornato a casa, perché la lunga attesa che era, diciamo, per il periodo storico recente, diciamo dagli anni 80 in poi, sicuramente inusuale in casa bianconera, mettiamoci anche pure gli anni 70, però diciamo una lunga pausa, come diceva giustamente Ciccio prima, che ha avuto questa rivoluzione fallita in società, ma poi inizia con quest'anno la rivoluzione sia tecnica con Lippi, sia societaria con la cosiddetta triade, che poi porterà la Juve ai trionfi da lì in avanti, e si prepara quell'anno, no, Ciccio, la squadra che vincerà poi la Champions, certo. Perché l'ossatura è questa, per poche novità andrà a vincere a Roma, no?
Decisamente sì, la stagione successiva 95-96 la Juventus poi vincerà la sua seconda Coppa dei Campioni appunto all'Olimpico di Roma contro l'Ajax. Fondamentalmente la squadra è quella, la grossa differenza appunto sarà che Del Piero prenderà, diciamo, un ruolo in pianta stabile al posto di Baggio, che per l'appunto è andato via, è partito. Poi per il resto, come detto, rimanendo invece nella stagione 94-95, ci sono ancora le sfide con il Parma in Coppa Italia, dove vincerà la Juve grazie a due gol di Porrini, il difensore, sia all'andata che al ritorno. E poi invece ci sarà la Coppa UEFA, dove a trionfare sarà il Parma, che riuscirà ad ottenere, diciamo così, con due gol del grande ex Dino Baggio, uno al Tardini e uno poi nel ritorno a San Siro, perché la Juve giocò a San Siro, sia con la partita che la semifinale precedente col Borussia Dortmund, perché noi che siamo di Torino lo sappiamo bene, il Delle Alpi, ragazzi, era una roba oscena, e quindi la Juve, diciamo, non solo si vedeva male la partita, ma era pure caro giocarci sopra, e quindi la Juve decise per questa protesta, diciamo così, forte, giocando appunto quelle due partite di Coppa UEFA San Siro.
Uno degli uomini simbolo di questo double firmato da Marcello Lippi è Paolo Sousa, uno dei giocatori più importanti di quella squadra, metronomo, regista, insomma faro di quella Juventus. È così?
Sì, decisamente sì. Paolo Sousa, un giocatore fondamentale di quella squadra, tra l'altro poi abbiamo visto che farà anche abbastanza bene da allenatore, ma era proprio lui, insieme a Deschamps, diciamo, costruiva l'ossatura di quel centrocampo che poi un paio d'anni dopo verrà raggiunto anche dai muscoli di Edgar Davids per andare a suggellare quel centrocampo che era obiettivamente tanta roba, lasciatemelo dire. Arriverà anche Jugovic poi in occasione della vittoria della Champions League, segnando tra l'altro il rigore decisivo, per cui da quel punto di vista Paolo Sousa era veramente una pedina fondamentale dello scacchiere di Lippi.
E poi il capitano Gianluca Vialli, capitano se consideriamo ovviamente la vittoria della Champions League, quindi in proiezione 94-96. Qualche altra curiosità, Luigi Schiffo? Intanto salutiamo Lisu che ti fa compagnia, se non
sì,
sbaglio.
No, gli chiedevo della, se mi rileggi la linea difensiva, mi sembra che tu abbia detto che c'era Kohler titolare, no?
Sì, me lo danno ancora lì,
io ricordo un Peruzzi, Ferrara, Torricelli, Carrera qui,
essendo io.
Però
ecco, sì, sì, quindi voglio dire, di Kohler mi dispiace che non l'abbia vinta la Coppa, se devo essere sincero, la mia grande recriminazione.
Beh, l'ha vinta, l'ha vinta con l'altra maglia.
La vincerà nel 97 col Borussia
contro la Juve.
Ho capito, però vincesse con quella della
naturalmente. È dal 94-95 che parte un ciclo di vittorie e di scudetti che poi analizzeremo insieme a Ciccio Mariello nel corso della settimana. Grazie davvero, è sempre un piacere, Ciccio.
Ciao ragazzi, ancora auguri a tutti.
Un saluto a Ciccio Mariello per questa rubrica legata ai titoli della Juventus. Abbiamo la possibilità di collegarci con Giovanni Albanese per l'ultimo punto dalla Continassa prima di salutarvi. Puntata ricchissima di Terzo Tempo. Ci scrivono anche perché la domanda del giorno è relativa, la ricordi ancora Luigi, per quanto riguarda lo scatto breve, si candidano Laudrup, Rui Barros, Di Livio e Ronaldo. Tu chi avresti votato tra questi quattro velocisti bianconeri?
Lo stai chiedendo a me, scusa, perché il segnale
sì, Luigi, certo,
è.
Certo,
allora,
sì, lo chiedevo
sì,
a te.
Avrei... Sì, sì. Ma guarda, per simpatia dico Rui Barros, perché okay, è un giocatore che mi è stato veramente enormemente simpatico, a parte che quando è arrivato l'hanno pelato, l'hanno portato subito dal parrucchiere perché aveva dei grandissimi riccioli, però poi era veramente, forse perché era così piccolo, però di una simpatia unica, quindi voto lui per motivi di simpatia umana, diciamo.
Allenamento pomeridiano invece alla Continassa, le ultime che chiudono la trasmissione Terzo Tempo con Giovanni Albanese, che ritroviamo con piacere, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi. Allenamento pomeridiano che si suddivide tra una parte atletica e tecnica, e di fatto la sensazione è che bene o male anche i giocatori che sono rientrati in ritardo e si sono aggregati sì, nelle due settimane successive a chi di fatto aveva ripreso gli allenamenti individuali dal 4 maggio, ormai diciamo che si sono allineati ai compagni di squadra, quindi quasi un gruppo che lavora tutto sullo stesso programma di lavoro e che nelle prossime due settimane si porterà all'avvicinamento definitivo alla stagione. Si partirà dalla Coppa Italia, è un impegno decisivo da dentro fuori perché il 17 di giugno potrebbe esserci la conquista del primo certo trofeo dell'era sarriana, è un obiettivo dichiarato in casa Juve e per questo motivo in questo momento la testa è concentrata quasi totalmente sul primo obiettivo dell'anno.
Ecco, considerando le prime due partite, ci auguriamo che siano di Coppa Italia della Juventus, ti aspetti un turnover ragionato oppure dentro i migliori, dentro quelli che stanno meglio per innanzitutto provare ad alzare il primo titolo?
Guarda, io mi aspetto delle scelte in favore di chi sta meglio,
okay,
che non significa vedere in campo dal primo minuto la formazione ideale che magari immaginiamo per nomi in questa Juve, ma davvero chi sta meglio, chi dallo scorso 4 maggio ad oggi ha dato maggiori garanzie, quantomeno per la prima partita. E poi sicuramente i cinque cambi potranno fare la differenza nella gestione delle risorse umane anche in funzione di una eventuale finale e perché no anche alla ripresa di quel campionato che comunque dal 22 in poi vedrà i bianconeri impegnati in uno scontro a distanza con la Lazio. Attenzione all'Inter perché comunque gli uomini di Conte stanno rivedendo completamente la preparazione atletica con Pintus che è una vecchia conoscenza del mondo bianconero, quindi anche l'Inter prova comunque a rientrare nella corsa scudetto, questo richiama i bianconeri alla massima concentrazione ed è chiaro che sin dal primo match contro il Bologna non si vorrà lasciare nulla per strada, quindi tanti impegni e sarà fondamentale la rotazione che dovrà fare Maurizio Sarri.
Luigi, ancora una battuta.
Sì, prima Simone avevo chiesto qual era secondo lui il tridente principale, cioè più favorito in questo momento, e avevano trovato l'accordo su quelli più brevilini, insomma, Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Mentre per il centrocampo, secondo te, dobbiamo considerare che Khedira torna in ballo per una maglia da titolare, oppure Bentancur, Pjanic e poi vediamo d'altra parte presumibilmente Matuidi sono in centro, o Ramsey, insomma, chi ti aspetti titolare a centrocampo?
Ma guarda, la mia personale sensazione è che Khedira sia un giocatore fondamentale nell'idea di Maurizio Sarri per quella che è la squadra che lui vorrebbe schierare sempre. È anche vero che arriva da un lungo periodo di inattività e dunque sento ad immaginarlo in campo per 90 minuti e qualcosa di più, o comunque in tante partite consecutive. Quindi bisognerà centellinare il suo rientro in campo, un po' come immagino avverrà per Giorgio Chiellini o lo stesso Douglas Costa. Mi aspetto maggiore continuità per Bentancur in cabina di regia, di conseguenza tutte le altre scelte che magari vedranno un'alternanza più ordinata anche nel coinvolgimento di Khedira, lo stesso Rabiot, lo stesso Matuidi, insomma fortunatamente si riprende con una rosa che è a disposizione completamente, anche in parte con quel Demiral che sarà l'ultimo a rientrare dall'infermeria, ma anche lui si sta allenando ed è comunque vicino ad un programma che lo porterà in campo da qui a breve.
Le ultime dalla Continassia con Giovanni Albanese, grazie davvero Gio, un saluto, a risentirci e buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Direttore di Juventus News 24 e voce di Radio Bianconera. Luigi, siamo giunti al termine di questa ricchissima puntata, ti saluto e ti ringrazio e ti ritrovo. Quando a questo punto? Perché abbiamo anche noi il calendario sfasato questa settimana, non ricordo più.
Sì, esatto. Domani, ci vediamo domani.
Benissimo, appuntamento rinnovato.
Ciao, ciao a tutti.
Con la stessa formula, è stato un piacere, un onore, un'emozione, come sempre, essere in vostra compagnia. Un saluto in regia anche a Yves Roche, a Filippo Amedeo. Ora la parola passa a Roma, a domani.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.